Fare pubblicità online diventa ogni giorno più caro ed è normale domandarsi: ma ne vale la pena? Ne vale la pena di spendere così tanto per ottenere meno di quello che si otteneva un tempo con la metà dell'investimento? Beh, sì, fare pubblicità secondo me conviene ancora, ma richiede un approccio completamente diverso rispetto al passato. Pagare e dimenticarsi perché ci pensa qualcun altro non basta più. Ma allora cosa bisogna fare? Lo vediamo in questo episodio. Benvenuti su Merita, io sono Giorgio Minguzzi e lavoro con le aziende che vogliono avere risultati dal marketing, sfruttare a fondo il CRM e generare nuove opportunità da affidare alla propria forza vendite. Oggi vedremo insieme come fare a migliorare il rendimento delle nostre pubblicità online e lo faremo con l'esperto a cui io stesso affido le campagne che devono fare i miei clienti. A darci qualche consiglio pratico su come migliorare i nostri Facebook Ads e le nostre inserzioni su Google ci sarà Thomas Bandini. Thomas è un esperto di social media marketing e uno dei mentor della piattaforma Mentor Scanner. Potete trovare lì tutti i suoi servizi e per chi non lo conoscesse, Mentor Scanner è la piattaforma che permette di trovare un vero esperto in pochissimo tempo. Ne abbiamo parlato nella puntata 288 sul tema dello smart consulting e se l'avete persa, vi consiglio di andare a riascoltarla perché proprio in quell'episodio spiego come diventare ospiti di una puntata di Merita Business Podcast. Nel frattempo non facciamo aspettare il nostro ospite. Thomas, benvenuto su Merita.
Grazie, eccomi qua.
Thomas, tu sei uno di quelli che ha fatto più puntate in assoluto, bentornato.
È sempre un piacere partecipare al tuo podcast.
Senti, grazie davvero. Io ho una domanda, Io non mi occupo di pubblicità direttamente, cioè non la faccio io, ma sento i miei clienti che si lamentano un sacco. Sembra che la pubblicità sui social non funzioni più, che costi un mucchio, che non ne valga più la pena. Secondo te si è esaurita la magia della pubblicità online?
Bello che l'ha chiamato magia perché effettivamente può essere considerata tale. Diciamo che più che altro non è che è finita la magia, si è evoluta, si è trasformata, è cambiata. Diciamo che il momento clou è stato quando ufficialmente Apple ha detto che non avrebbe più permesso di tracciare gli utenti all'interno appunto dei propri device dalle piattaforme social. Infatti sarà capitato a tutti i tuoi ascoltatori, quelli che chiaramente hanno iOS come sistema operativo, che gli ha chiesto se volevano essere tracciati o no. Quindi pensate voi, in questo mondo dove tutti ci tengono in maniera in realtà forse anche un po' inconsapevole alla privacy, in quel caso ti viene proprio dichiarato: vuoi essere tracciato o non vuoi essere tracciato? Quindi sono solo cambiate le dinamiche, non tanto la magia esiste ancora.
Senti, difatti i miei clienti mi citano sempre che è colpa della Apple, no? Soprattutto quelli che hanno Android dicono, gli fa piacere dire: ah, è colpa di Apple che con iOS 14 bla 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 non si può più profilare su Meta. Ecco, ma ha ancora senso a questo punto puntare su Facebook e Instagram, visto che ci sono anche altre opportunità?
Allora, la risposta è come quella della magia, in realtà sì, perché comunque Facebook e Instagram, che fanno sempre entrambe parte del mondo Meta, sono comunque al momento i social di riferimento, sono quelli che hanno in assoluto il numero di utenti iscritti, sia iscritti sia attivi al giorno, più grande in assoluto. Abbiamo, diciamo, TikTok che sta rincorrendo, ma comunque il bacino più grosso, se poi dopo entreremo magari più nello specifico del target, ma ad esempio per un mondo B2B, sicuramente l'advertising, le piattaforme social di advertising sono Facebook, Instagram e poi LinkedIn. Quindi la risposta è sì, io attualmente posso stimarti che il 90% delle campagne che gestisco sui social sono su Facebook e su Instagram.
Ah, ok. Ma queste campagne hanno ristretto il numero di utenti che ci accedono? Cioè, mentre prima lo faceva anche la parrucchiera, l'advertising su Facebook, adesso le persone hanno capito che non è più così facile, quindi ci sono solo le aziende. Cioè, è cambiato un po' il tuo target oppure no? È generalista al massimo?
Ecco, anche qui, questa è una bella domanda. Diciamo che Facebook è stato molto furbo a inserire quel tasto semplice, metti in evidenza, sponsorizza, come c'è anche su Instagram, e così lo possono fare tutti, diciamo, dal piccolo negoziante al responsabile marketing anche di una multinazionale. Dove sta lo spartiacque? Nel senso, tra persone che non lo fanno di mestiere, ma che provano a sponsorizzare dei contenuti, e chi lo fa di mestiere? Diciamo, è non tanto nel far partire una campagna, ma nell'ottimizzarla, nel leggere i dati e nel fare in modo che tutti i tracciamenti, tutti questi dati che vengono incamerati servano per capire come raggiungere meglio l'obiettivo, e come obiettivo prendiamo esempio generare una lead o un acquisto su un e-commerce, fare in modo che chiaramente il costo di conversione sia il più basso possibile. Ecco, infatti quello che mi succede spesso è che quando inizio a fare delle campagne per un nuovo cliente, che può essere la parrucchiera come la grande azienda, capita spesso che le hanno già fatte e ne hanno anche già fatte tante, e molti mi dicono: però non funziona, abbiamo speso molti soldi, abbiamo avuto, molto bello, mi piace quando dicono, abbiamo avuto tanti like, però nessuno ci ha contattato, nessuno ha acquistato. Io dico sempre: infatti, un like quanto fatturato porta? Infatti, è
Zero.
questo un grosso. Esatto. E quindi arrivano da me dicendo: boh, io penso di aver fatto tutto, ma in realtà non ho avuto un vero ritorno a livello di investimento, perché comunque Facebook è una società per azioni, quindi non ti regala assolutamente nulla.
No, no, fa solo il suo profitto. Difatti, ho alcuni clienti che mi dicono sempre: ah, io ho messo il pixel, ho messo il pixel. Ho anche messo il pixel e poi alla fine, ma sì, ma quanto ci avete guadagnato? Ah no, siamo in perdita. Ma il pixel serve ancora o...
Guarda, così con questa domanda riprendiamo quello che abbiamo detto all'inizio. Il pixel era già importante prima, perché il pixel, per gli ascoltatori, chi non è magari molto avvezzo all'utilizzo di queste piattaforme, è fondamentalmente una stringa di testo che viene applicata all'interno della tua landing page o del tuo sito o della tua app, e crea una sorta di finestra sulla quale Facebook e Instagram riescono a vedere che cosa fa l'utente una volta che è uscito dalle sue piattaforme? Perché all'interno delle piattaforme Meta vede qualsiasi cosa.
Certo.
Fuori, se non gli metti questa finestra, chiaramente no, non può tracciare nulla. Ma tracciare nulla vuol dire aggiungere il prodotto al carrello, quali schede vede, se acquista, come acquista, una serie di dati. Quindi il
Quanto tempo
pixel
sta
era
su quelle pagine?
esatto, e il pixel era fondamentale, e lo è ancora. Perché? Perché è quello che ti serve per capire, ad esempio, se fai un test A/B su due post, uno con un'immagine, uno con video, qual è dei due che mi sta portando, ad esempio, più lead? Se tu non metti un pixel, magari ti arrivano 10 lead, sono arrivate tutte dal video, ma tu continui a far girare anche quello con l'immagine. Quindi il budget Facebook te lo sposta un po' di qua, un po' di là. Invece, se tu sai qual è il post che funziona meglio, sposti tutto il budget su, diciamo, quello più performante. Ad oggi, invece, con iOS 14, dove appunto abbiamo detto che ufficialmente Apple chiede agli utenti: vuoi essere tracciato? E quando dici vuoi essere tracciato, vuoi essere tracciato fuori dalla piattaforma Facebook, perché all'interno di Facebook, Instagram, Meta controlla
Ah,
tutto. È che non può più tracciarti in maniera precisa quando tu esci. Perché? Perché appunto sul discorso dei cookie, comunque i tracciamenti sono molto più limitati. Chiaramente utilizzano sempre il pixel. Infatti, per risolvere questo problema, Facebook dice: devi installare il pixel, e non mi basta più tracciare magari la conversione di acquisto su un e-commerce. Mi devi tracciare anche l'inserimento dei dati di pagamento, il carrello, le pagine viste. Quindi, mentre prima magari ti bastava un evento, adesso ne puoi inserire fino a 8, e in questo modo Meta ragiona a dati aggregati. Quindi più informazioni ha da tanti elementi, più riesce a supporre, diciamo, il comportamento dell'utente. Però questo, ti dico, funziona e non funziona, nel senso, io ho avuto delle campagne, tutto è entrato in vigore a maggio di anno scorso, e tra maggio e luglio ho avuto dei siti che nel giro di 3-4 giorni hanno perso un 60% delle conversioni. Perché praticamente è come se le tue campagne, che andavano bene, a un certo punto gli ha messo una benda davanti agli occhi. E quindi Facebook andava per tentativi a intercettare le persone, fa sì, boh, forse questo gli interessa questo post, e di conseguenza il budget è rimasto fisso, solo che le persone da colpire non erano più ristrette ma erano molto più larghe, e quindi le performance sono calate. Poi ci sono dei settori che sono stati più colpiti, degli altri meno, però in generale questa perdita, non è successo solo a me, me l'hanno confermato anche altri, 60% è stato il peggio, c'è stato anche un 20, dopo dipende dal tipo di campagne. Però per finire la risposta alla tua domanda, il pixel era importante, adesso è fondamentale.
Fondamentale. Quindi noi adesso andremo sicuramente su AliExpress a cercare un prodotto da 2 euro per venderlo a 80 facendo la pubblicità. Quindi non ci credete a queste cose del drop, per favore non ci credete, perché vi fregano, vogliono vendervi dei corsi. Vabbè, restiamo sul tema. Io seguo 2 o 3 campagnucce a uso personale, cioè non seguo quelle dei clienti, seguo solo le mie ad uso personale. E devo dire che ogni tanto mi chiamano i consulenti di Google per la pubblicità. Allora, la prima volta che ti chiamano e ti dicono ti diamo una mano, fissiamo un appuntamento, ma io personalmente ero gasatissimo, perché caspita, parlo con Google in persona, chissà quanti segreti potrà dirmi. Poi ho fatto quello che loro mi hanno detto, anche se ero un po' stupito dalle modifiche che mi facevano fare. Ho consumato in 2 secondi il mio budget e non ho ottenuto niente. Ma succede la stessa roba anche con Meta, che ti chiamano questi e ti fanno strusciare tutti i soldi, oppure no?
Guarda, ti consolo dicendo che succede anche per Meta. Prima mi è successo anche con Google. Come funziona su Meta? Da quando è successo appunto questo discorso di iOS 14 di Apple, Meta è corso ai ripari, dicendo già la gente faceva fatica prima, che non era semplicissimo. Se adesso le performance calano così, rischiamo che le persone non si fidino più delle performance delle nostre campagne, prendano questo budget e lo vadano a investire su altre piattaforme, TikTok o addirittura Google. Considerando
YouTube,
che Meta e Google,
certo.
Esatto, che è sempre Google, che Google e Meta da soli prendono l'85% degli investimenti al mondo di advertising online. Quindi pensate di quanti soldi stiamo parlando e di quanti soldi rischiava di perdere Meta. Quindi, per fare in modo di dare un supporto a questa evoluzione che ha avuto l'advertising e soprattutto l'ottimizzazione più che l'advertising in sé dei posizionamenti o delle strategie, ha messo a supporto questi ragazzi, perché poi sono tutti ragazzi, che ti dicono guarda, per 3 mesi ti seguo, facciamo una call ogni 2 settimane di 3/4 d'ora, guardiamo le campagne che tu hai attivo, chiaramente ti danno supporto con campagne attive, e vediamo cosa possiamo fare. Anch'io all'inizio ero gasatissimo, ho detto madonna, questo è Facebook, chi meglio di loro mi possono aiutare? All'inizio anch'io gli ho dato retta, ho fatto tutte le modifiche, sono arrivato a un punto che avevo 8 consulenze attive, cioè mi chiamavano. Cosa è successo? Che in realtà le performance sono crollate, e perché mi davano dei suggerimenti che erano cose che io ad esempio non facevo. Vi faccio un esempio giusto per farvi capire. Loro dicono su Facebook e su Instagram non è che tu puoi sponsorizzare un post solamente nel feed, lo puoi sponsorizzare su Messenger, nelle stories, nel marketplace,
certo.
Cioè ci sono oltre 20 posizionamenti, e loro dicono non sceglierli tu i posizionamenti, lasciali sempre tutti e 20 in modo tale che l'algoritmo acquisisce un sacco di informazioni e poi riesce ad ottimizzare la pubblicazione dove si trova il target.
Sì. Come no?
Il problema, invece io come ragiono, io pubblico solo nel feed, tutto il resto e le stories a volte, tutto il resto non lo utilizzo, perché avevo già visto che facevano un sacco di visualizzazioni, ma non portavano conversioni. Però ho detto, però magari, sai, chi sono io? Ho detto, se
certo.
Me lo dice Facebook. Ho provato e confermo che continua a essere così. Nel senso, non è che lo fanno non è che ti vogliono far spendere i soldi e non avere risultati, è che si basano fondamentalmente su delle linee guida che sono state date da dei superiori o addirittura da Mark Zuckerberg. E nel caso dell'advertising, soprattutto sui social, ma poi anche su Google, quello che veramente fa la differenza è l'esperienza che hai. Cioè, quante certo. campagne hai fatto? Ho avuto l'altro giorno uno di questi consulenti che ha guardato, avevo diverse campagne, di cui una di lead generation, attiva da 3 anni, senza aver mai modificato il target e un budget di 4 euro al giorno. Lui mi ha detto, questa campagna qui in realtà non dovrebbe andare così bene. Cioè, questa campagna è una campagna che per le linee guida dovrebbe essere fallimentare, invece sta andando bene, quindi lasciala così. Ecco, allora io mi domando, mi dico, tu dovresti sapere o dovresti dirmi come mai? Lui dice, ma non lo so nemmeno io. Ecco, quindi la situazione è un po' questa. Non, ripeto, non lo fanno apposta, però in realtà io di solito le faccio le prime due call per vedere se quello dall'altra parte è skillato o mi dà dei consigli. Molte volte capita che mi dicono, beh, quello che hai va già bene. L'unica, finisco dicendo che mi fa sempre sorridere quando mi dicono, ma dalle linee guida che noi abbiamo dalla casa madre, da Meta, ci dice che in Italia per una campagna conversioni, quindi acquisto su un e-commerce, bisogna investire 50 euro al giorno. All'estero invece almeno 75. Io ho detto, guarda, di tutti i clienti che ho ce ne ho uno che si può permettere queste cifre. Gli altri no. Certo. E loro senza queste cifre qui però non abbiamo abbastanza dati per fare in modo che funzioni. Quindi grazie. Diciamo che la piattaforma funziona, però è diventata una sorta di piattaforma di elite. Cioè devi avere un sacco di soldi per farla funzionare. Quindi come si compensa questa cosa? Con delle competenze. Cioè se tu hai dell'esperienza, vai il gap che c'è tra quanto investi e quanto dovresti investire, lo compensi con l'esperienza che hai nel capire se e quando investire o dire no, questa campagna non sto neanche a attivarla perché tanto non funzionerebbe.
Sì, sì. Quando un cliente, adesso abbiamo parlato di Facebook e di Google, probabilmente non sono due società che vogliono rapinare i loro utenti, però ce ne sono tante altre che lo fanno, che si fanno pagare per lead generation fior di quattrini e poi non ottengono nulla, quindi vanno a depauperare il budget di advertising dei clienti. E che cosa succede? Succede che il cliente che non ottiene risultati normalmente si deprime, pensa che internet non funzioni, che non ha, con me internet non va, ecco, fanno queste frasi qui e che cosa succede? Non pensano all'errore che hanno fatto loro, sia nell'affidarsi a qualcuno che non è competente, sia nel non controllare se i risultati sono adeguati allo sforzo fatto. Tu che hai molta esperienza su quelle campagne, quali sono gli errori che hai visto o hai ereditato da altri che lavoravano su quelle campagne dai tuoi clienti? Ecco, che errori hai visto fare?
Allora, uno era quello che ti citavo, mi è capitato spesso di prendere in mano campagne non solo fatte da magari l'utente finale che ha un'attività e se lo fa in autonomia, ma anche agenzie che appunto lasciano, soprattutto nelle campagne social, tutti i posizionamenti. Cioè non, magari la profilazione perfetta a livello geografico, demografico, di interessi, quella è fatta bene, però nei posizionamenti non vanno a scegliere i punti precisi dove inserire il proprio contenuto. E quindi Facebook cosa fa? Meta distribuisce ovunque, di solito distribuisce, non so per quali dinamiche, in dei posizionamenti che non funzionano. Questo è l'errore, diciamo, più comune. L'altro errore è quello che ti dicevo, del pixel. Cioè, fondamentalmente si dimenticano di installarlo, oppure non lo sanno installare, non vanno a verificare che funzioni, e quindi la campagna magari potrebbe performare, solo che Meta non ha abbastanza dati e quindi va per tentativi.
Alla cieca.
Diciamo così, va un po' alla cieca. Diciamo che quindi gli errori sono quasi sempre gli stessi. Pure l'ultimo è quello di avere un budget, non so, di 2-3 euro al giorno e fare il bacino geografico Italia. Perché tanto il mio prodotto interessa a tutti e quindi faccio Italia. Anche questo è un errore di non... è come dire, Facebook ha 10 cartucce e deve colpire 10 milioni di persone. Cioè, come farà? Cioè non è proporzionale. Quindi di solito bisognerebbe fare degli step, ma sono tutte accortezze. È un po' il concetto... non so se hai presente quell'aneddoto dell'imprenditore che aveva il computer che si era bloccato, quindi tutta la produzione si era bloccata, chiama l'esperto in urgenza, l'esperto arriva, guarda il computer, ci gira un po' attorno, prende un cacciavitino, avvita una vite e il computer riparte. L'imprenditore è felice, lo ringrazia, il giorno dopo il professionista gli manda la fattura, 1000 euro. E l'imprenditore gli risponde e gli dice: scusa, ma ti devo pagare 1000 euro per aver avvitato una vitina? E il professionista gli dice: no, mi devi pagare un euro per aver avvitato la vite, 999 euro per sapere quale vite avvitare. Qui è un pochettino, è lo stesso discorso. Ti dico, molte volte le soluzioni che applicano non sono da manuale, cioè non ho seguito le FAQ di Meta o un manuale comprato o qualcosa letto online. Si basano principalmente sull'esperienza fatta sul campo, perché ho visto che alla fine, come vi citavo prima, quella che esistono, dove neanche l'esperto Meta mi ha detto non so come mai funziona, a questo punto mi viene da dire sì, c'è qualche regola, ma in realtà è una prateria. Cioè, veramente, io consiglio a chi vuole fare delle campagne di non mettere, di come stai facendo tu, di fare dei piccoli test, incamerare un po' di informazioni e a quel punto farsi un'idea.
Certo. Senti, abbiamo citato Google. Se dovessi spiegare magari a un utente che è deluso dai risultati che ha avuto con la pubblicità online, la differenza che c'è tra Meta e Google riguardo all'advertising, come gliela spiegheresti?
Ecco, Meta e Google ragionano in due modi completamente diversi. Infatti io quando inizio un progetto di advertising, se c'è budget chiaramente, parto con entrambi i canali. Perché Google come ragiona? Google è un motore, tutti dicono di ricerca, in realtà è un motore di risposta, perché gli utenti fanno una domanda a Google e Google gli dà la risposta più pertinente alla loro domanda. Quindi Google si basa su una, diciamo, una domanda attiva, cioè non è che tu apri Google e ti trovi davanti delle risposte a che Google suppone che ti possano interessare. Invece su Meta, o comunque in generale sui social, i contenuti che ti compaiono sono dei contenuti che l'algoritmo suppone che ti possano interessare, quindi vanno a intercettare un interesse latente. Tipo, io sono un appassionato di corsa, di maratone, quando entro su Facebook o su Instagram spesso mi compaiono dei post di scarpe, gare, maratone, e chiaramente io sono interessato a quei contenuti. Se compaiono a mia madre non interagirebbe, non cliccherebbe il link e non andrebbe ad acquistare o la scarpa o la gara. Quindi sui social il nostro atteggiamento è passivo, noi vediamo quello che ci viene proposto. Su Google invece è attivo. Ecco, questa è la macro differenza, è per quello che io parto con entrambe, perché poi vedo, partendo sempre dal presupposto che io ho l'obiettivo, io parto sempre dall'obiettivo, io devo raggiungere questo obiettivo. Poi al mio cliente, che io investa tutto su Google, o tutto su Facebook, o tutto su Instagram, a lui non interessa. L'importante è che, dato 10, lui abbia 100, ecco, nella migliore delle ipotesi.
Certo, si possono fare lavorare insieme Meta e Google? Cioè, tu li hai mai fatto una strategia per usare tutte e due gli spazi e magari farsi aiutare l'una dall'altra?
Bella domanda questa qui. Esatto, questa è fondamentalmente un'evoluzione. Voi pensate, prendiamo ad esempio il mercato B2B, diciamo che ci sono alcune nicchie di mercato B2B dove su Facebook e su Instagram effettivamente si fa molta fatica, posso anche dire proprio che non funzionano, sto parlando di lead generation, quindi si lavora tantissimo su Google. Quindi tu generi traffico su ricerche mirate, quindi su domande di un certo tipo con delle parole chiave. Però rimane il fatto che le persone che fanno delle ricerche sono persone. Quindi un amministratore delegato è comunque una persona che molto probabilmente, quando si toglie giacca e cravatta, va a casa, si mette le ciabatte, la vestaglia come tutti noi, e poi andrà su Facebook, andrà
a litigare con i suoi amici, certo.
Amici, oppure ha, come dicevamo, un interesse latente, anche lui la corsa. Quindi mi è capitato spesso, per questa tipologia di campagne, di utilizzare Google come canale principale e nei social non fare delle campagne su un pubblico freddo, ma fare del remarketing. Quindi tu utente che da Google sei andato sul sito, hai visto determinate pagine, a questo punto io ti ho identificato, ti ho inserito all'interno di un gruppo di utenti che conoscono già il mio brand e che conoscono magari già il mio servizio o prodotto. Bene, a questo punto solo a te ti faccio vedere i post su Facebook e su Instagram. Quindi questo cosa permette di fare? Permette di creare questo rumore di fondo continuo in modo tale che l'utente, se magari la prima volta che era stato sul sito è stato distratto, non ha compilato il form, non si è iscritto alla newsletter, varie attività che può fare, perché alla fine la visita del sito è un po' fine a se stessa, perché come like anche un più uno nella visita del sito non fa fatturato. Quindi almeno avere la mail di una newsletter o una richiesta di informazioni, già quello è una ricchezza per un'azienda. Quindi se l'utente non lo compie subito, io te lo posso ricordare su varie piattaforme. Chiaramente anche su vari posizionamenti, anche quelli di Google, oltre alla ricerca ci sono YouTube, come citavi tu, e i display, i banner, oppure i social. Perché secondo me una cosa che ci si dimentica spesso è che nelle aziende, le aziende non sono entità, le aziende sono formate da persone che come tutti siamo iscritti ai social. Poi adesso c'è un po' persone che non utilizzano più Facebook, ma sono solo su Instagram. Infatti in questo caso, solamente in questo caso, quando faccio remarketing o retargeting sui social, uso tutti i posizionamenti. Allora lì sì che ha senso usare tutti i posizionamenti, perché io so già chi sei, e a me non interessa dove arrivi e che cosa usi. Qualsiasi cosa usi, io ti intercetto. Anche un'app, ad esempio, anche in un'app si possono utilizzare i posizionamenti di remarketing di Meta.
Certo. E senti, io ho un amore e odio verso una piattaforma che abbiamo citato prima per un attimo, che è TikTok. Nel senso che io lo installo e lo cancello. Lo installo e lo cancello, perché mi fa perdere un sacco di tempo. Cioè io, l'algoritmo si è abituato che se per te è la corsa, per me sono i tutorial di fotografia, e io ne vedo un treno e finisco nel rabbit hole, no? nel buco del bianconiglio, e finisco lì e perdo un sacco di tempo. Per cui mi arrabbio tantissimo, lo disinstallo. Dopo una settimana, no, voglio vedere qualcheduno e vado di nuovo a vederli. TikTok non mi sembra il luogo per fare advertising B2B, mi sbaglio? C'è qualche opportunità anche lì, oppure è ancora presto?
Allora, parto dalla fine, è ancora presto, almeno io suppongo che sia ancora presto, e ti spiego perché. Storicamente tutte le piattaforme social vivono un'evoluzione. Se pensiamo a Facebook, io mi sono iscritto a Facebook, era il 2008-2009, credo, forse era il 2008, e ricordo ancora, lavoravo ancora in agenzia, fu una stagista, una ragazza giovane, che mi disse: ma sei iscritto a Facebook? E io dissi: ma cos'è Facebook? Ma è questo social dove metti i tuoi pensieri, le tue cose. Io dicevo: ma che cosa serve sta roba? Anche perché c'era MySpace, che era certo. In realtà l'icona del social, ma era, diciamo, aveva... gli assomigliava, ma aveva delle logiche diverse. E quindi i social nascono sempre, cioè vengono avvicinati dai più giovani, perché sono quelli, diciamo, che cercano sempre cose nuove, sono molto più veloci nell'apprendimento, e questo è successo su Facebook, ce lo siamo dimenticati, ma in realtà è successo questo. Poi dopo i ragazzi, i giovani si sono stufati perché ci trovavano i genitori, i professori, sono andati su Instagram, e poi dopo da Instagram si sono spostati su Snapchat, è durata poco, e adesso sono su TikTok. Infatti una ormai leggenda metropolitana è che su TikTok ci sono solo i ragazzini. Non è assolutamente vero, o perlomeno non è più vero, perché ormai ha superato 1,5 miliardi di iscritti, e su TikTok troviamo anche persone della nostra età, un po' di meno e anche un po' di più. Quindi sta succedendo la stessa dinamica di tutte le piattaforme. Qual è la differenza però ad oggi? Infatti io quando parlo di digital, faccio sempre la fotografia oggi, perché domani non sai mai cosa possa, certo, possa succedere.
Verissimo.
Tipo, non so, che viene Elon Musk e si compra Facebook e decide di cambiare le cose. Infatti ha comprato Twitter nel giro di una settimana. C'è un po' di rumor.
Non l'ha comprato ancora. Sì. Adesso ha detto così, che vuole vedere se sono tutti robot. Ma dai, ma chi è che pensa che ci sia solo il 5% di utenti robot? Sono molti di più. Basta guardare un account di un politico e uno lo
No,
capisce subito, però.
era solo per citarti come le
Sì.
cose evolvono. Quindi il discorso di TikTok ad oggi dove ci troviamo è una sorta di prateria. Cioè, sicuramente rispetto alle altre piattaforme c'è molto spazio, dico molto spazio per le aziende, perché ce ne sono ancora poche. Quelle che ci sono molto del mondo fashion, del mondo beauty, ci sono delle nicchie, diciamo così, che hanno già presidiato il social. Ricordo ancora, era il 2019, prima del lockdown, non cito il parco dei divertimenti vicino a noi, Giorgio, ma ne esistono due in Italia. E loro, ad esempio, dicevano: "Ma sai, il nostro competitor Gardaland l'ha aperto da poco il profilo di TikTok. Cosa dici se lo apriamo anche noi?" Allora, il discorso è questo. Secondo me, bisogna cominciare a studiarlo, cioè bisogna cominciare a aprire il proprio canale, vedere come si muove, perché tanto molte delle strategie, e io lo dico sempre, la mia strategia è quella di copiare e fare meglio, o perlomeno adattare alle mie esigenze o alle esigenze dei miei clienti, perché chi arriva prima di me ha già testato la piattaforma, ha già fatto delle prove, quindi però se tu la piattaforma non la vivi, non sai le opportunità che ha. Però ad oggi, diciamo, ci sono, come dicevo, pochi settori ancora strategici, perché il target effettivamente tende ad essere un po' più giovane rispetto a quello delle altre piattaforme. E poi TikTok, se parliamo di advertising, perché chiaramente non è una Hollus, è ancora un social di elite ai livelli di LinkedIn, anzi, costa di più di LinkedIn per entrare, perché LinkedIn chiede per fare advertising minimo 10 euro al giorno, TikTok ne chiede 20. Quindi capite che 20 euro al giorno su Facebook e Instagram, diciamo, sono un buon punto di partenza, cioè è tanta roba, mentre su TikTok è proprio per farne una di campagna. E quindi ad oggi anch'io lo sto studiando, perché non ho solo clienti che l'hanno aperto, ma non hanno ancora iniziato a fare advertising. Apro una parentesi sull'advertising, che è quello che tendo sempre a dire anche nei corsi che faccio, perché poi alla fine quello che ci stiamo raccontando mi piace anche condividerlo nei corsi che faccio, che li racconto e li insegno attraverso le mie case history. È legato al fatto che una volta che tu impari la strategia, il metodo, tipo definiamo un obiettivo, definiamo un target, mettiamo il pixel o il tag, come si chiama, perché Google è il tag, il pixel è per Meta e per TikTok. Una volta che tu hai queste dinamiche, questi percorsi all'interno del tuo know-how, lo riesci ad adattare a tutto quello che ti offre il digital. Infatti, TikTok, uno dice: "Madonna, mi devo imparare un'altra piattaforma a fare advertising." In teoria sì, ma in realtà no, perché assomiglia tantissimo a quella di Meta. Cioè, le funzionalità sono leggermente spostate, ma le logiche sono identiche. Quindi vi direi, se fate già pubblicità su Meta, potenzialmente potreste farla in autonomia anche su TikTok. Ecco, questa era una cosa che ci tenevo a dire. Quindi per me i tempi sono un po' prematuri per iniziare a fare advertising, però sono maturi per incominciare a iscriversi e
A
incominciare
capire.
a capire come muoversi. Ecco.
Senti, un'ultima domanda perché il tempo corre. Oggi un'azienda che vuole fare advertising ha bisogno di un budget che non è più 1 euro al mese come era una volta. Qual è il budget minimo sotto il quale è meglio rinunciare in partenza? Ecco.
Allora, io ti posso dire, ci sono due tipologie, ecco, di budget. Dipende se la tua campagna è geolocalizzata, quindi non so, devi prendere una regione o da una città 70-80 km, o devi fare un bacino nazionale. Allora, nel primo caso, diciamo che già con 5 euro a campagna, perché ogni campagna è legata a un obiettivo. Quindi devi fare vendita online e lead generation, sono due obiettivi, di conseguenza sono 5 più 5. Poi devi ragionare su due piattaforme, Facebook e Instagram, quindi diventano 10 euro al giorno. E questo per la geolocalizzata. A livello nazionale raddoppia, quindi andiamo sui 10 euro a piattaforma. Quindi più o meno i budget che gestisco io, perlomeno partiamo con le campagne più piccoline, partono dai 300 euro in su al mese. E qui stiamo parlando solo di Meta. Chiaro che se ci fosse anche Google, dopo lì si valuta effettivamente quanto costano i vari click, però possiamo ipotizzare altri 300 euro. E questo è un costo vivo, un costo che viene fatturato direttamente all'azienda. Quindi anche qui vedi, non sono grandissimi budget. È chiaro che è tutto proporzionale. Più budget hai, più cartucce hai, più probabilità. Io uso sempre il condizionale perché tu prima hai parlato di magia, e però non esiste la bacchetta magica, perché ci sono campagne che a volte partono bene e performano sin da subito, e invece ci sono altre campagne che invece hanno bisogno di più tempo. Perché? Perché cambia il target, perché magari avevi pensato, il cliente ti ha dato, per fortuna ti ha dato due video, e scopri che invece quello che funziona è un carosello, quindi una gallery di immagini. E questo si basa sempre sull'ottimizzazione. Infatti io suggerisco sempre, quando faccio le campagne, di solito le collaborazioni con i miei clienti durano almeno 3 mesi, cioè non ci sono vincoli, però gli dico: guarda, il primo mese serve per impostare la macchina, e a fine mese vediamo che cosa è andato meglio, cosa è andato peggio. Il secondo mese ottimizziamo secondo i dati che abbiamo incamerati e vediamo veramente cosa funziona, e il terzo mese siamo a regime. E invece ci sono, diciamo, alcuni che si aspettano risultati dopo una settimana, però non è successo niente. Dipende, se ragioni come Forlì 20 km, il bacino è quello e magari è semplice, ma se ragioni a livello nazionale, poi dipende sempre se devi fare lead generation B2B, che è chiaramente molto più complicata della B2C, o se vendi, adesso sto gestendo un e-commerce di vestiti, di abbigliamento, per una fascia di età che più o meno va dai 25 ai 54, ecco, quello è già un brand posizionato, ha una distribuzione in punti vendita anche offline, in quel caso il digital va a supporto, quindi certo, l'e-commerce diventa una commodity, una cosa in più. Invece se tu ti basi solo su quello, solo sull'e-commerce, e non hai mai fatto advertising o l'hai fatto sbagliando, chiaramente serve tempo, magari bastasse 1-2 settimane.
Certo. Ascolta Thomas, grazie davvero per tutte le informazioni che ci hai dato. Io lascerò nelle note dell'episodio tutte le modalità per contattarti, in modo che possano magari valutare sia di affidarti le loro campagne come faccio io, oppure di farsi controllare le loro, perché secondo me una second opinion, ogni tanto un check, fa sì che il cliente non sia passivo, perché molte volte il cliente affida i suoi soldi in maniera passiva e poi si scopre tardi che questi soldi per un certo periodo magari hanno fruttato e poi nel secondo periodo non hanno più fruttato, ma lo si scopre sempre troppo tardi. Grazie davvero per le cose che ci hai raccontato.
Grazie a te Giorgio, sempre per queste opportunità, e alla prossima.
Un sincero grazie a Thomas per le cose che ci ha spiegato, davvero davvero preziose. Se volete far ricontrollare a Thomas e avere una seconda opinion sulle vostre pubblicità sui social, beh, lo trovate su mentorscanner.com/tb, come Torino, Barcellona. Lì troverete un pacchetto fatto apposta per poter prenotare una second opinion sulle vostre campagne di advertising. Gli appunti della puntata invece li trovate al solito posto su merita.biz/293. Mentre prima di terminare vi ricordo anche il canale Telegram, telegram.me/meritabiz, che è il luogo in cui ci troviamo a parlare di marketing durante tutta la settimana. Bene, è davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita. Ciao!